Buongiorno e buonasera dal podcast Non Esperti di Calcio, da Francesco
e Leone.
Siamo tornati dopo una pausa mondiale, anche per noi, non solo come la Serie A, che però sta per ricominciare. Oggi, quando registriamo, siamo al 21 di dicembre. Ormai mancano quasi 2 settimane e ricomincerà la Serie A, tra falsi bilanci o meno. E però oggi siamo qua per parlare del mondiale, Leo. Mondiale, definisci con una parola questo mondiale.
Mi cogli alla sprovvista, lo possiamo definire, voglio definire con un nome di un giocatore, Messi. L'unica cosa che posso dire è questa. Okay. È la parola, un nome proprio chiaramente, però è riassunto questo mondiale. Tu invece?
Io consacrazione.
Sì. Legato alla parola.
E quindi siamo d'accordo, è stato il mondiale di Lionel Messi, ma non solo, di molte sorprese. Io allora adesso farei, velocemente, facciamo un recap del mondiale con i vari gironi, con i vari ottavi, quarti, semifinale e finale. E che è stato, intanto Leo ci parli un pochino. Scusate, la voce mi stava piano piano abbandonando. E di questo mondiale, in senso, lo sappiamo tutti, ha vinto l'Argentina, molti hanno detto ha vinto il calcio. E che ne pensi? Te lo aspettavi? Parleremo ovviamente, ragazzi, scusate, mi sono sbagliato, dagli ottavi in poi, perché di gironi già ne avevamo parlato. Quindi parleremo ottavi, quarti, semifinale e finale. Parliamo però prima, sì, partiamo dalla fine. Questa vincitrice, te l'aspettavi? 1, 2, che ne pensi? 3, poi la domanda mi sembra scontata: per te Messi è definitivamente il migliore di tutti, o perlomeno ha superato Ronaldo in questa, diciamo così, battaglia ormai che dura quasi da 20 anni? Partiamo da, innanzitutto, la squadra
che ha fatto.
Anche perché, scusa Leo, ricordiamoci, ha vinto l'Argentina e non solo Lionel Messi, perché ormai sembra più questo il messaggio, però ha vinto l'Argentina con tanti grandi giocatori e dopo ne parliamo.
No, se mi avessero detto probabilmente all'inizio del mondiale l'Argentina vincerà questa la Coppa del Mondo, io avrei pensato dentro di me no, anche perché lo sai qual è l'aspetto che mi colpiva soprattutto nelle prime partite dell'Argentina? Una disorganizzazione tattica, una grande confusione a partire da Scaloni, che secondo me non aveva messo bene la squadra. Poi dopo è stato molto bravo, ha cambiato il centrocampo, ha aggiustato la difesa, ha fatto anche delle scelte importanti secondo me, come per esempio l'esclusione di Lautaro Martinez. All'inizio giocava titolare, poi dopo ha messo Alvarez del Manchester City, che ha fatto un mondiale secondo me molto importante, un grandissimo giocatore.
E lui fa la riserva di Holland,
esatto.
Pensa il City, qualche qualità lì davanti all'attaccante della squadra titolare, l'attaccante titolare, e ha tolto il posto a Lautaro, non proprio all'ultimo, della squadra che ha vinto il mondiale, più Holland, che forse al momento è il giocatore, o perlomeno l'attaccante più devastante che ci sia, insieme a un certo Kylian, di cui parliamo tra poco,
anche Mbappé. Però come le critiche che faceva Scaloni all'inizio poi si sono trasformate, in realtà ha avuto dei grandi meriti, è stato molto bravo. Poi c'è anche da dire, nelle ultime 42 partite l'Argentina ha perso una sola volta, proprio con l'Arabia Saudita, quindi un percorso è stato fatto, è stato un percorso importante,
e che in 2 anni ha portato una Coppa,
esatto,
America, un mondiale,
appunto,
ragazzi,
ha portato una Coppa America, un mondiale. E quindi molto bene. Io rimango nella mia idea che per me l'Argentina non è la nazionale più forte, però forse, come hai detto te, è la cosa più giusta alla fine. Lo diciamo tutti, è il mondiale di Messi, lo deve vincere Messi, 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 Messi. Alla fine si è vinto. Tu mi hai detto giustamente, non ha vinto Messi, ha vinto l'Argentina. Io invece ti dico, ha vinto Messi. Perché? Perché quando tu sei un giocatore, un allenatore, più importante in questo caso di una nazionale o anche di una squadra
di club, nazione,
purtroppo poi dal punto di vista mediatico la narrazione è quella di dire che ha vinto Messi, perché alla fine è questo, la gente se lo ricorderà per il mondiale di Messi, non per il mondiale di De Paul, che comunque era partito male, un esempio sto facendo, chiaramente De Paul come altri giocatori
ha giocato benissimo.
Quando tu sei più importante di un club, di una nazionale, perché la realtà Messi è più importante di qualsiasi altra cosa all'interno del mondo calcistico, quindi per me il mondiale di Messi. Poi ci sono meriti di tutti, fortuna, l'Argentina è stata tutto meno che perfetta, ma all'interno di questa imperfezione è riuscita a trovare un equilibrio, perché secondo me Scaloni all'inizio, come ti dicevo, ha avuto delle difficoltà, metto Di Maria, faccio quello con centrocampo che a me non convince, dopo è stato molto bravo, ha trovato un centrocampo importante con Enzo Fernandez, ragazzo che fino a qualche mese fa probabilmente sconosciuto, forse lo conoscevano in pochi, McAllister, molto buono ragazzo, molto forte. De Paul, che all'inizio soffriva, è riuscito a veramente a trovare la quadra. Una difesa che secondo me continua anche in finale, abbiamo visto fare acqua da tutte le parti, ma questo
al 120esimo Otamendi stava per buttare via le speranze di una nazione, probabilmente però, non sarebbe potuto andare in Argentina per 20 anni.
Però alla fine io credo che sia giusto così, non ho molto da dire su questo aspetto. Penso solo che è stato il mondiale di Messi, è stato il mondiale di un popolo anche che aveva bisogno di questo, perché l'Argentina era tanto tempo
se lo meritava.
Anche io faccio sempre un paragone, gli argentini mi danno la sensazione essere molto vicini in parte ai napoletani per come vivono il calcio,
per cuore, per garra,
per il cuore, per come vivono il calcio. A me la cosa più bella è questa, cioè gli argentini vivono il calcio in una maniera straordinaria, come ti ho detto li posso paragonare forse solo ai napoletani per questa passione che loro hanno, quindi molto bene, sono contenti, bellissime anche le immagini, hanno festeggiato, quindi è stato giusto, ecco, mi sento di dire solo questo. Gli altri scorsi sarebbero per me in parte superflui. Tu invece che cosa mi dici? Ecco, apposta. Anche per te, cioè per te è stato il mondiale di Messi o il mondiale dell'Argentina?
Allora, io ho detto mondiale dell'Argentina perché comunque sia la nazionale che ha vinto, perché poi diciamo verrà riportato agli atti che la nazionale che ha vinto questo mondiale è stata l'Argentina. Però, diciamo, io l'ho detto più per specificare appunto questa cosa qua, nel senso che la nazionale vincente è stata l'Argentina. Però ragazzi, che sia stato il mondiale di Messi, che tra l'altro adesso anche come sfondo il cellulare criticato,
io Dybala, non vi dico perché
ti fa Lazio, ragazzi, è un mondiale di Messi, doveva essere il mondiale l'ultimo, infatti probabilmente lo sarà stato, ma attenzione alle sorprese di Cristiano Ronaldo e Messi, diciamo questi due giocatori generazionali che grazie veramente a Obrigado Deus, come direbbero in Brasile, ci ha dato il calcio, ci ha dato Dio questa possibilità di vedere, al di là di fede, quello che ovviamente si va molto sulla goliardia, ma non solo, di poter vedere per 20 anni in atto questi due giocatori rivoluzionari che purtroppo anche hanno messo in ombra alcuni giocatori e non hanno fatto vincere premi individuali. Mi viene in mente a me uno scandalo che Iniesta non abbia mai vinto un pallone d'oro, per me è una cosa clamorosa, però davanti a un giocatore come Messi e Ronaldo io sono colui che dice che se non sai chi dà il pallone d'oro dallo a Messi, che non si sbaglia mai, anche magari quando non lo doveva vincere, per esempio l'ultimo, l'ottavo che ha vinto, diciamo Lewandowski purtroppo avrà sul gruppone a vita. Stavo per dire di Messi che molti dicono ha segnato però 5 su rigore, sì, ma però ragazzi la squadra neanche sbagliato, gliene ha parato uno con una grandissima parata tra l'altro Szczęsny, da non sottovalutare, che al di là di tutto ha fatto un mondiale clamoroso, parentesi su Szczęsny. È stato un mondiale di Messi perché ragazzi la squadra dell'Argentina senza Messi veramente a cosa poteva ambire? Magari a un quarto così, sì, però Messi si è dimostrato quel giocatore in più, quello che non ha fatto Ronaldo, perché secondo me ha un giocatore in Portogallo è molto più forte dell'Argentina. E di che parliamo ragazzi, il Portogallo io mi ricordo contro il Marocco nei quarti finale ho visto la panchina, ho visto Bruno Fernandes, ho visto Leao, ho visto Cristiano Ronaldo, ho visto Vitinha, ho detto cioè questi hanno una qualità in panchina che fa paura. Cioè ragazzi, Leao che probabilmente al momento è il giocatore più forte della Serie A, ma mi viene in mente anche Dybala che è uno dei giocatori più forti della Serie A, loro che facevano panchina, sì. E non hanno Dybala, a parte che poi è entrato per calciare rigore e anzi che l'ha segnato, l'ha tirato anche Maluccio, cioè ha giocato 20 minuti con la Croazia sul 3-0 ormai fatto, per dire. Questo ti fa anche capire la qualità, ma soprattutto ti fa capire l'evoluzione di Scaloni. Tu hai detto, io la voglio un pochino approfondire, perché lui ha iniziato la prima partita affidandosi a coloro che gli hanno fatto vincere la Coppa America. Il Papu Gomez, c'era Paredes, c'era Di Maria, che hanno giocato la prima partita, poi non hanno più giocato. E poi in finale che ci siamo visti insieme, io ho detto a Leone, e Leone potrà confermare, ho detto, sai perché ha messo Di Maria? Perché è l'uomo delle finali, è l'uomo su cui si affida, e difatti in finale, nelle ultime due finali che l'Argentina ha vinto, Di Maria ha sempre segnato, con il Brasile il gol decisivo, qua quello del 2-0, e diciamo che se un fenomeno di nome Mbappé e un po' l'Argentina non si fossero suicidate, magari sarebbe stato anche il gol decisivo per il 2-1, diciamo 2-0, che ci poteva stare. Ovviamente neanche a dirlo, il primo gol è stato segnato da Lionel Messi sul rigore, a detta mia un po' generoso, poi rivedendo le immagini effettivamente il contatto con Dembélé sempre su Di Maria, a proposito c'è stato per me un po' generoso, però poi magari ne riparleremo dopo. mondiale di Messi. E allora qua arriviamo alla domanda, magari a questo punto rispondo prima io, che diciamo era un pochino la consacrazione del più grande di tutti i tempi, di superare Ronaldo. Allora, secondo me, sicuro sul più grande di tutti i tempi ognuno ha le proprie preferenze, e comunque sia, purtroppo, diciamo, uno dovrebbe avere 100 anni per aver potuto vedere sia Pelé che Messi, che Ronaldo, che Maradona. Per me, di sicuro, una cosa è certa, adesso la chiedo a te, con la vittoria di questo mondiale, anche se secondo me già era, però con questo secondo me proprio ha messo un punto sul debate of the millennium, no? Il dibattito di questo millennio, insomma, o di questo, diciamo, centenario, diciamo. Per me Ronaldo in questo momento è stato superato da Lionel Messi. Per me già lo era, però con questo mondiale secondo me Messi ha messo il punto. Perché, ragazzi, la cosa spaventosa, ne parlava anche con mio fratello, pensare che se sei un giocatore e negli ultimi, dal 2004, quando Messi è esordito, giochi una competizione, tu sei sicuro che almeno una volta ogni competizione che Messi gioca la vinci. Quindi tu sei sicuro che in qualsiasi competizione tu fai c'è il rischio che lo vinca Messi. Ed è una cosa straordinaria. Ronaldo non è da meno assolutamente, però secondo me in questo caso Messi ha dimostrato di essere superiore a Cristiano Ronaldo in generale. Sì. Per me con questo diventa anche il più grande di tutti i tempi. Quelli sono gusti, non ho visto Maradona, non ho visto Pelé, ho ricordi di mio padre che di Pelé me ne parla come un animale mai visto. Mio padre ha 60 anni, l'ha visto, l'ha vissuto tardi, ma anche, diciamo, in giovane età mio padre ricorda delle cose che non aveva mai visto fare a nessuno, e poi non aveva più visto fare a nessuno. Per quello che ho visto io, per i premi, per tutto quello che volete, per leadership, tanta criticata, forse proprio il punto dolente di Messi, sempre detto uno che non può guidare la nazionale, e negli ultimi 2 anni, a 34-35 anni, l'ha guidata fino alla vittoria di 2 titoli di fila, tra l'altro, perché letteralmente 2021 e 2022, quindi negli ultimi 2 anni, le competizioni che Messi ha giocato con l'Argentina, vogliamo mettere anche la Coppa Maradona contro l'Italia, Messi ha vinto, l'Argentina ha vinto. Per me con questo Messi si conferma il più forte, di sicuro più forte di Cristiano Ronaldo, e per me anche il più forte della storia. Però della storia è una cosa molto personale, allora, so che tu non sei d'accordo, però la mia domanda è: secondo te con questa, magari per te lo era già prima, me lo puoi dire, supera definitivamente Ronaldo nel debate?
Non si discute nemmeno, una discussione inutile quella di dire era meglio Ronaldo e Messi. Secondo me Messi non serviva la Coppa del Mondo per essere migliore di Cristiano Ronaldo.
Quindi per te già prima?
Ma senza dubbio, poi come hai detto tu,
grazie Leo,
sono gusti personali. Io credo che Messi incarni più più il calcio, nella misura in cui, cioè, io vedo il calcio come una, cioè, Ronaldo è stato ed è tuttora probabilmente un grandissimo goleador, ma le giocate che ho visto fare a Messi in campo, l'intelligenza, i passaggi, i tocchi, cose che Ronaldo non ha mai fatto. Primo perché Cristiano Ronaldo ha avuto altre caratteristiche, e tuttora ha altre caratteristiche rispetto a Messi. Quindi è un paragone, per me non può esistere, perché sono due giocatori talmente diversi che li possiamo mettere a paragone
anche
solo
per ruolo, certo.
Possiamo mettere a paragone soltanto
per i premi.
Per i premi, soprattutto per quanto hanno spostato nelle squadre in cui hanno giocato. C'è da dire che Cristiano Ronaldo rispetto a Messi ha vinto in Spagna, in Italia, in Inghilterra, anche col Portogallo ha vinto. Beh, Messi lo abbiamo visto a Barcellona e stop in nazionale.
Sì, assolutamente.
Quindi Ronaldo probabilmente ha avuto a livello europeo, mondiale, ha fatto qualcosa in più di Messi. Insomma, da questo punto di vista è riuscito a vincere in tutti i campionati dove è andato. Messi l'abbiamo visto purtroppo solo a Barcellona, quindi è anche complicato.
Vabbè, il Paris Saint Germain non lo contiamo, ragazzi, no, perché ma... diciamo il Paris Saint Germain penso sia una squadra che forse in qualsiasi contesto del campionato dove è, lotterebbe di sicuro per vincerlo.
Sì.
Francia peggio mi sento, diciamo.
Appunto, per questo. Poi c'è da dire questa cosa di dire, mettere sempre a paragone...
fa male al calcio.
I grandi calciatori, ma io ti allargo questo discorso, un discorso più ampio, in generale, nella vita, nelle cose, anche quando parliamo di artisti in generale, che questi sono artisti del pallone, possiamo dire.
È una forma da...
Cioè, è un po'... Cioè, noi dovremmo goderci questi giocatori, basta, senza... Allora, Maradona è meglio di Messi? Noi non lo possiamo dire che non abbiamo visto giocare Maradona, era un altro calcio, quindi potremmo fare un paragone, magari legato al fatto che Maradona giocava in un momento cui il calcio magari semenavano, Maradona prendeva delle botte che Messi se le sogna, cioè non ha mai prese, quindi il calcio era diverso.
Gli hanno menato, però
probabilmente
cercatevi, scusa Leo, gentile, che marca Maradona ai mondiali dell'82. Penso al giorno d'oggi Gentile sarebbe stato espulso al secondo fallo.
Esatto, lì seminava,
lì lo prese a calci per 90 e passa minuti. Appunto. Prendendo un misero giallo.
Io vedo che spaventoso. Messi non ha la dimensione di Maradona, ma una dimensione legata un po' una dimensione globale. Perché Messi, noi parliamo solo di Messi il calciatore.
Messi
no? Di
Maradona, è un'azienda, come Ronaldo.
Sì, Maradona è stato un po', ha segnato un'epoca da vari punti di vista, tutto quello che ha anche avuto, che ha fatto Maradona, cioè di Maradona se ne parla di più anche per altre cose, di Messi parliamo solo di Messi calciatore, secondo me.
Secondo me è meglio peggio.
In che senso? Di che cosa?
Che allora, di Maradona, ovviamente, ragazzi, non analizzando tanto il calciatore, purtroppo all'esterno di cosa si parla? Purtroppo si parla delle sue vicende extra calcistiche che, come sappiamo tutti, non sono, chi non lo sa se andasse insomma a informare, non sono poi così piacevoli, legate anche purtroppo a squalifiche per doping, perché ne ha avute ben due, denunce, diciamo vari accordi anche con in generale rapporti con organizzazioni mafiose, tutto il problema legato alla droga, quello purtroppo non è, è un fatto. E
esatto,
parliamo quindi di un grande campione a livello calcistico, però poi secondo me Messi ingloba proprio, diciamo, l'atleta perfetto, non lo so, però
no, non quello più Cristiano Ronaldo, paradossalmente, perché come
no, esatto, scusami, di atleta Ronaldo, Ronaldo, però secondo me proprio come giocatore di calcio, ragazzi,
ma quello dicevo io,
straordinario.
Non si possono paragonare Messi e Ronaldo proprio per questo, perché secondo me sono talmente diversi nel loro modo di proporre calcio che io non li, come faccio a parlare, cioè paradossalmente sarebbe più semplice paragonare Messi, adesso faccio una volata, a Dybala, ma non perché Dybala è a livello di Messi, mai nella vita, ma per, o Di Maria, per come
per
loro
gioco,
per come giocano a pallone, per come loro intendono il calcio. Cristiano Ronaldo non si può paragonare a Messi, sono cose diverse, fanno un tipo di calcio diverso. Io ti ho detto, Cristiano Ronaldo è il più, secondo me, il più grande goleador della storia, probabilmente Messi non,
ma
ha
lo confermano i numeri, ragazzi,
lo confermano i numeri. Poi dal punto di vista dell'importanza storica, Messi è più importante di Cristiano Ronaldo. Ronaldo poi è un'azienda, Messi insomma è un po' meno, forse lo è diventato. Però posso capire perché tutti preferiscono Messi, perché Messi è come quando uno da bambino sogna di diventare calciatore, la gente da bambino sogna di diventare Messi, non Cristiano Ronaldo.
Esatto.
Maradona, non puoi sognare di diventare, magari anche qualcuno anche, però Messi incarna più il sogno di
del bambino,
del
che,
bambino
ce l'ha fatta.
Che ce l'ha fatta e che diventa calciatore, esatto, secondo me, rispetto a Cristiano Ronaldo.
Poi, allora, ovviamente con questo discorso sembra quasi che vogliamo sminuire Ronaldo.
No, ma mai nella vita.
Ragazzi, Ronaldo è un, prima di un giocatore di calcio, è un atleta, ragazzi, che ha fondato tutto sul suo fisico. E diciamo che anche Messi Ronaldo è bellissimo, questa sfida che però, come hai detto te, ovviamente la domanda è provocatoria, perché è normale anche farla dopo questo mondiale un po' ha segnato anche, no, la fine di questo dibattito, che per me già non esisteva, anche perché il dibattito purtroppo vengono fatti all'opinione pubblica, ma come hai detto te, il bello del calcio è godersi certi campioni, che purtroppo a me bello tutto, ma pensare che dopo questo non ci sarà più un mondiale senza Messi Ronaldo, probabilmente a me rattristisce il cuore, perché parliamo di due giocatori che appunto, soprattutto noi che abbiamo rispettivamente 22 e 20 anni, hanno cambiato la storia. Sì, sono stati la nostra infanzia, soprattutto per me e Leone, che appunto, ribadisco, i 22 e 20 anni abbiamo vissuto il calcio fin da piccoli, io fin da quando avevo 5 anni, tu pure, quindi ragazzi parliamo di un'epoca. Magari ci torniamo dopo, perché
sì,
parliamo
cosa
della finale, finisci, l'unica cosa che volevo dire appunto... Sì, sì, che Ronaldo ha fondato il suo fisico e la sua carriera calcistica su una forma fisica clamorosa e diventò il miglior goleador della storia. Messi invece per me è proprio colui che incarna il calcio in sé, per quello che fa, per quello che è. E voglio parlare un attimo della leadership, che tanto si dice, con un dato soltanto, che molti potranno dire legato, ovviamente, che ci sta a parlarne, ai vari problemi fiscali e tutto, però Messi... Il Barcellona senza Messi fa l'Europa League. Il Real Madrid senza Ronaldo, 1-2 anni di assestamento, torna a dominare il mondo.
Sì,
non che non fossero fondamentali, non sto assolutamente dicendo questo. Però anche Ronaldo, diciamo, nelle sue esperienze postume Real Madrid è un po' così. Messi ovviamente andando al PSG con tutti gli altri fenomeni è più facile, però,
no, però...
per me Messi secondo me, molto più leader di Ronaldo, paradossalmente. Molti dicono Ronaldo per le statistiche, ragazzi, ma Ronaldo il suo compito, ed è sempre stato quello, ed è sempre quello che è venuto più facile. A me la cosa clamorosa è che molti artisti dicono fare le cose facili è più difficile, perché poi tutti pensano che sia facile, ma non è così. Perché per Ronaldo segnare quanti cavoli di gol abbia fatto in carriera, 600 e passa, per lui è facile. Il fatto è che il fatto straordinario è che a noi, noi da vedere sembra una cosa che per lui è facilissima, quando in realtà è complicatissima. Per me però quello che ha fatto Messi, leader proprio, ripeto, questa Argentina senza Messi non avrebbe mai potuto ambire a un campione del mondo. Il Portogallo senza Ronaldo, che poi, ragazzi, gli ottavi Gonzalo Ramos ha giocato, ha fatto tripletta. Questo Portogallo senza Ronaldo, ma infatti anche postumo, sarà molto più competitivo dell'Argentina, perché il Portogallo a livello di rosa, adesso si parla in nazionale perché stiamo parlando del mondiale, c'è una rosa nettamente, cioè, clamorosa, ha dei nomi, dei giocatori fortissimi, ma e difatti anche ai quarti di finale, dove poi è uscito il Portogallo, Ronaldo non ha giocato all'inizio.
Sì, no, ti rispondo su quella cosa che stai facendo, il paragone sull'aspetto Real Madrid, Barcellona, Messi, Ronaldo. C'è da dire che nel momento in cui Messi va via dal Barcellona, Barcellona comunque subisce un ricambio generazionale, come adesso per esempio Pedri, Gavi, ci sono tanti giovani. Barcellona è una fase complessa, paradossalmente il Real Madrid questo non lo ha subito.
Però fa un po' un cambiamento, ad esempio, diciamo l'attacco, no? L'attacco delle meraviglie, che era Benzema, Bale, Ronaldo. Da quando si è andato Ronaldo, Bale ha iniziato a giocare a golf. Ronaldo
sì,
è andato alla Juve, Benzema è finalmente, anzi Karim Benzema secondo me finalmente sì, è esploso.
Sì, però c'è da dire, secondo me il Real Madrid è riuscito comunque anche senza Ronaldo a tenere quell'assetto di squadra di giocatori. Poi sarà anche bravo sul mercato, perché prende Vinicius, Rodrigo, anche se sì, il Barcellona secondo me non è che il Barcellona inizia ad andare male nel momento in cui Messi va via.
No, diciamo, infatti è un paragone un po' anche ingeneroso.
Esatto,
l'ho fatto più comunque per dare una dimensione, nel senso che il Barcellona comunque è con una grandissima squadra, perché ragazzi la squadra anche di quest'anno è uno squadrone, quello del Barcellona, infatti sta lottando per la Liga.
Certo.
Cioè è uscito in un girone con tutto rispetto, cioè con Bayern Monaco, con l'Inter, però a livello di rosa secondo me Inter e Barcellona, ragazzi, cioè c'è stato uno o due livelli,
Sì, poi
c'hanno Lewandowski, Dembélé, chiunque, il Barcellona, l'Inter è fortissimo. Però
sì, dico l'ultima cosa, così poi parliamo magari meglio della partita, della finale, analizziamo un po' meglio. Magari
sì, prima facciamo
della Francia, magari.
No, magari prima facciamo un percorso agli ottavi, sì, e poi della finale approfondiamo, ovviamente. Perché quello che ci interessa,
dico l'ultima cosa, per voi. Velocemente, la giocata che fa Messi in finale, nel gol del 2-0, quel giocata di esterno, se non sbaglio.
È un quadro.
È una cosa che Cristiano Ronaldo non farà mai, quindi. Per questo io dico attenzione a metterli a paragone, perché non sussiste, questa cosa non può esistere, perché come ti dicevo prima è forse molto più semplice paragonare Messi ad altri calciatori che hanno le caratteristiche simili a lui. Cioè per me il calciatore è come quando uno dice però è meglio che ne so, per esempio nella Roma si è spesso dibattuto sul fatto è meglio Totti o De Rossi, ma io dicevo sempre
come fai a paragonare
Totti e De Rossi? Posso paragonarli per la leadership, per il loro essere romanisti, per questo, ma poi sono calciatori talmente diversi che è impossibile metterli a paragone. Quindi io penso che quando uno fa dei paragoni nel calcio con i giocatori, Messi e Maradona è un paragone che può esistere, Messi e Ronaldo è un paragone che per me non esiste mai nella vita, perché sono talmente diversi, come li fai a paragonare? Puoi paragonare solo
Per preferenza,
soprattutto in un aspetto di quanto hanno inciso nella squadra in cui sono stati. Ma poi calcisticamente parlando, tecnicamente parlando, tatticamente parlando, sono due giocatori molto lontani.
Agli antipodi.
Esatto, agli antipodi. Esattamente.
Uno segna, uno porta palla, esatto. Uno crea gioco, uno conclude l'azione.
Dico poi l'ultimissima cosa, io ho rivisto un Messi che negli ultimi anni non ho visto più, perché Messi negli ultimi anni al Barcellona non mi aveva convinto. Paris Saint Germain, insomma, c'è stato
l'anno scorso male Messi, dobbiamo dirlo.
Ho rivisto un Messi che non vedevo veramente da tanti anni, quindi questo è stato importante, perché lui probabilmente ha sentito finalmente, lui ha capito il momento in cui o lo vinco adesso il mondiale o non lo vinco più, quindi no. Si è caricato la storia. Quando io all'inizio delle puntate, quando era iniziato il mondiale, criticavo Messi e dicevo Messi secondo me rispetto a Maradona non ha quella leadership, non è un calciatore, non è un leader. Questo mondiale invece mi ha fatto cambiare idea, perché è stato leader invece, cosa che non aveva mai fatto in nazionale, perché al Barcellona lo è stato un calciatore talmente forte che probabilmente poi vincerà, se poi quando giocavi con Xavi, Iniesta, Pujol, Yaya Touré, ti pare a te, era molto più semplice, David
Henry,
esatto, Henry, era molto più semplice. Ed è, qual è la cosa? Quando sei leader vero, quello che si carica alle spalle, la squadra sulle spalle, quando hai una squadra intorno a te che può essere forte, ma non fortissima, perché Enzo Fernandez, McAllister, adesso per noi sono straordinari, fino a qualche mese fa, adesso nessuno se li filava.
McAllister e Enzo Fernandez l'anno scorso, per esempio, cioè un anno di distanza nella Coppa America, non giocavano.
Appunto.
C'era Papu Gomez e Paredes.
Va bene.
E quindi, se posso dire, complimenti a Scaloni che ha cambiato.
È stato bravo Scaloni.
E ha fatto esplodere due grandi
io
giocatori.
Io auguro una cosa a Scaloni, di andarsene, perché dopo tu vinci una Coppa America mondiale non puoi sempre più, cioè, può pensare Scaloni nella sua testa, vado a vincere il prossimo mondiale, la Coppa America. Però dopo io forse Scaloni me ne vado, vinco Coppa America e mondiale, rimarrà nella storia dell'Argentina, sì, perché questa è la realtà. Stop, dai, parliamo, facciamo il percorso.
Andiamo dalla sua, facciamo un percorso da dove ci eravamo un po' lasciati, dagli ottavi fino alla grandissima finale a Lusail Stadium.
Due stadi.
Due, sì, praticamente. Su FIFA. Allora, ottavi di finale hanno messo davanti Olanda Stati Uniti, ha vinto Olanda 3-1. Argentina Australia, che ha vinto 2-1. A proposito di Argentina, altra finalista, Francia Polonia, finisce 3-1. Inghilterra Senegal 3-0. Velocemente, Olanda, Stati Uniti, secondo me abbastanza dominio dell'Olanda. L'Argentina, anche qua, secondo me Messi si è caricato la squadra sulle spalle. Francia-Polonia, dimostrazione di forza, vogliamo dire così, Leo? Dimostrazione di forza clamorosa. Inghilterra-Senegal. Senegal, che mi ricordo per 40 minuti gioca benissimo, poi si scioglie.
Primo tempo, poi dopo.
E peccato a tutte vista.
Fa il gol Inghilterra e finisce là.
Croazia-Giappone, scusate. Finisce 4-2 rigori per la Croazia. Il Giappone ha fatto quello che ha fatto tutto il mondiale: difendersi tutto il tempo. Arriva dei rigori, poi lì è una lotteria. Livakovic, gran portiere, ha fatto un ottimo mondiale. Diciamo, la fa vincere, perché comunque para, mi sembra, due rigori. Poi uno, ci stanno errori giapponesi. Brasile Repubblica di Corea, 4-1 il Brasile, dominio clamoroso. Qua ragazzi, Brasilione mi scrisse: Brasile pazzesco. Però io risposi: sì, però contro il nulla. E difatti ci avevo mezzo visto lungo. Poi vedremo. Marocco Spagna 3-0, Portogallo Svizzera addirittura 6-1 con tripletta di Gonzalo Ramos, che sostituiva Cristiano Ronaldo. Giappone Croazia, appunto, Giappone ha fatto, cioè si è difeso tutta la partita, però la Croazia non bellissima, però alla fine la porta a casa. Brasile Repubblica Corea, secondo me non c'è stata storia, è clamoroso. Marocco Spagna, primo vero upset di questo mondiale, che poi non è stato un caso, perché vedremo più avanti, ma già lo sapete, il Portogallo è stato appunto eliminato dal Marocco. Esatto, parliamo un attimo della Spagna che sta eliminata.
Sì, sì, sì.
Tanto bella tecnicamente quanto inconcludente davanti alla porta. Stop.
Io credo che
per me
il percorso fatto da Luis Enrique, no, con la Spagna, non è stato in realtà importante. Probabilmente uno adesso dirà: come fai a dire tutto ciò, perché sono usciti agli ottavi col Marocco, va bene. Però io credo che nel calcio noi non possiamo sempre solo soffermarci sul fatto che se non vinci sei un allenatore, non hai fatto bene, o comunque non hai raggiunto l'obiettivo. Perché Luis Enrique, insomma, ha ricostruito,
ha fatto un ricambio generazionale,
ha messo Pedri, Gavi prima di Xavi, perché Pedri e Gavi mi sembra dimmi, Pedri ha partecipato all'Europeo che abbiamo vinto, vero? Sì, c'era, cioè era titolare pure, mi sembra.
Gavi 2004, mi ricordo la scorsa Nations League 2004 contro l'Italia, ci fece vedere i sorci verdi,
appunto.
2004, che l'anno scorso aveva 17, esatto, anni, ci umiliò completamente in quello, mi sembra, di San Siro, che non ci capimmo assolutamente nulla. E infatti diciamo che nella seconda parte della scorsa stagione poi è esploso Gavi.
Sì, quindi dicevo velocemente, un percorso di allenatore non si può valutare solo se vince o meno. Un percorso fatto da Luis Enrique con la nazionale spagnola, secondo me è stato importante alla fine, perché appunto ha fatto una sorta di ricambio generazionale, ha fatto esordire vari giocatori, ha dato un gioco alla nazionale spagnola che aveva perso dopo Del Bosque, secondo me, quindi è stato importante da questo punto di vista. E poi ha affrontato comunque il Marocco, che era una delle è stata una delle sorprese, forse la sorpresa del mondiale,
e nel girone,
appunto. E quindi da questo punto di vista probabilmente è stata la delusione per la Spagna, però il percorso fatto con Luis Enrique. Infatti, ho un pregiudizio positivo io nei confronti di Luis Enrique, perché sapete quello che penso, anche l'uso della Roma mi è dispiaciuto, no? Quando è andato via dalla Roma, perché pensavo che veramente potesse creare un qualcosa di importante.
Difatti,
poi ci ha visto lungo, lui per tentare di meglio se me ne vado, perché a Roma difficilmente si può lavorare.
Ma c'è la Piris.
No, Rosi, Piris l'hanno
dato. Ah, scusa, cioè, meglio così. Spagna delusione, però di sicuro pone le basi per un'ottima squadra. Poi comunque, ragazzi, c'è da dire, la Spagna col Marocco avrebbe meritato nei 120 minuti di passare anche per occasioni. Paradossale, dispiace, Sarabia entrava per il calcio di rigore, prende un palo clamoroso al 119esimo, poi sbaglia anche il rigore, purtroppo quella è la dura legge del gol, insomma del calcio, che è crudele alle volte. Però secondo me, sì, Leo, mi riaggancio a quello che hai detto te, appunto, è riuscito a fare un cambio generazionale che serviva, panchinando e anche prendendosi responsabilità importanti. Sergio Ramos appunto lasciato a casa, anche per quello che per lui sarebbe stato l'ultimo mondiale, vabbè, Piqué ormai da qualche anno, però giocando anche, confermandosi in questo centrocampo con Pedri e Gavi, che saranno il futuro del Barcellona, della nazionale spagnola, giocatori straordinari, ribadisco, uno ha 20 anni, l'altro 18, e fanno paura da questo punto di vista. Andiamo avanti, Portogallo-Svizzera 6-1. Che dire, Portogallo anche qua ha dominato, Gonzalo Ramos si è consacrato, non ha fatto sentire la mancanza di Ronaldo, anzi, Svizzera abbastanza nulla, diciamo così.
E la Svizzera a me.
Anche a me, perché dopo il girone comunque elimini Camerun, elimini la Serbia, che anche quella grandissima delusione sia per me che per Leo. Insomma, pensavo qualcosa di più, però insomma il Portogallo
è talmente forte il Portogallo che alla fine magari sì, il problema è nelle la sconfitta è nelle dimensioni che
esatto, magari 6-1 è un po' esagerato, sì, però questo. E allora siamo arrivati ai quarti finale. Quarti finale e partiamo, diciamo, dalle finaliste, appunto. Francia che batte dopo l'Inghilterra. Secondo me risultato proprio ingeneroso, perché per me l'Inghilterra, al di là che poi Kane sbaglia sbaglia il rigore del 2-2, per me l'Inghilterra, Leo, di Kane Pensi, avrebbe meritato almeno il pareggio, secondo me ha creato di più a livello di occasioni, però poi la Francia è brava ed è talmente forte che poi al momento del bisogno, e soprattutto qua vorrei ribadire un concetto, che per vincere un mondiale, che sono 7 partite, non serve giocare bene, non serve essere il Brasile o la Spagna.
Beh, anche ha vinto quella che ha giocato meno bene.
Esatto, infatti Scaloni, prima ne volevo parlare, mi sono scordato e adesso mi sarei rigganciato. Questa Argentina non è che giocava tanto bene, come si direbbe a Roma, palla lunga e pedalare, in questo caso palla a Messi e pedalare. Ma va bene così, perché
si ripartiva.
Perché in un torneo di 7 partite, in cui tra l'altro l'Argentina ha vinto 6, tu basta che vinci 6 partite. E quindi giocare bene, se giochi bene vinci, chapeau. In senso, complimenti, dimostri anche di avere grandissime qualità tecniche di gioco. Ma se vinci male, cioè se giochi male e vinci, nessuno si ricorderà che gioca male, nessuno si ricorderà magari che ha vinto l'Argentina, tutti si ricorderanno che vince Messi, quindi pensa te.
Beh, soprattutto a questi livelli.
Esatto, Francia e Inghilterra, secondo me, è proprio dimostrazione della squadra, talmente forte la Francia. Io vorrei ribadire che la Francia a questo mondiale, ragazzi, 6 titolari fuori, Nkunku, Kanté, Pogba, cioè tutti nella nazionale francese trasformano, vedi Griezmann, vedi Rabiot, che comunque Rabiot quest'anno sta facendo un campionato, per adesso il miglior centrocampista della Serie A insieme a Barella. Questo mondiale ha dimostrato di essere veramente un grandissimo, c'ha ragione Matic, di essere un grandissimo giocatore. E ribadisco, Pogba, Kanté, Nkunku, Kimpembe, Magnan, che secondo me non avrebbe giocato perché comunque Deschamps è il favorito, diciamo, tipo il cocco del professore. E da non dimenticarci che si è appena ritirato dalla Serie A c'è il pallone d'oro in carica, Karim, De Dream, Benzema, ma con tutti questi, cioè, secondo te avrebbe vinto comunque l'Argentina? E la Francia è comunque arrivata in finale. Comunque, insomma, no, il discorso è fortissima. Delusione un po' Inghilterra,
sì,
che ha giocato però secondo me bene, non meritava di perdere secondo me con la Francia, almeno i supplementari avrebbe meritati.
Beh, una cosa non da dire sull'Inghilterra, che
però delusione negli ultimi anni, stavi dicendo questo?
Delusione non lo so, perché comunque questo mondiale esce ai quarti con la nazionale più forte della Francia, ci può stare che l'Inghilterra possa uscire con i francesi. Arriva il finale dell'Europeo, mondiale prima semifinale che perde con la Croazia, Quindi in realtà il percorso di Southgate, che però non ha vinto nulla, che è stato importante, perché storica l'Inghilterra non è che sia una, non ha una tradizione straordinaria.
Ha vinto un europeo o un mondiale?
Esatto, appunto.
Tutti due in casa.
Un europeo o un mondiale ha vinto, e questo ci fa capire. Poi c'è da dire una cosa, Southgate, sai quello che penso, è tutto meno per me un allenatore di calcio, perché è uno che convoca Maguire al posto magari di Tomori o Smalling, per quello che stanno anche facendo, ma no, perché adesso Smalling gioca nella Roma, per dire che ci sono giocatori più forti, però posso anche capire che quando tu poi ai tuoi fedelissimi fai giocare quelli. Però cioè, è difficile valutare il percorso fatto. Uno potrebbe dire Southgate ha a disposizione una Ferrari, la fa andare a 50 km/h, però non lo so, perché è uscito con la Francia, poi capito? È uscito con la Francia, che è la nazionale più forte. E voglio dire una cosa sul calciatore che io, che a me piace molto, che è Harry Kane, l'uragano. Però la dimensione di Kane è un po' questa, quella di che nei momenti decisivi sbaglia il rigore. Kane finirà probabilmente la sua carriera senza aver vinto nulla. Cioè, questo poi non vuol dire niente, perché io da tifoso da Roma ho vissuto Francesco Totti che ha vinto, poi paragonare Kane a Totti, insomma, mi dispiace per Air Kane, quindi proprio dei paragoni che non possono esistere. La dimensione che mi sembra questa, di un giocatore molto importante, molto forte, ma che nel momento decisivo niente, diciamo, non riesce a fare quello step successivo che lo può elevare e portare.
Una star che gli manca il passetto per diventare una superstar.
Sì, capito, fa tanti gol, però poi nel momento decisivo Kane gli manca sempre qualcosa. Gli manca sempre il centesimo, quindi non lo so. Quella a me ha deluso tutta la nazionale inglese, ha dei giocatori molto forti. E sicuramente ogni mondiale, ogni europeo parte sempre con una di quelle che può. Che può vincere.
Quindi per te delusione, cioè delusione in senso deluso ma non
normale.
Esatto, diciamo. Ci può stare. Io ovviamente prima ho detto delusione.
Sarei stato più deluso se fosse uscita la Francia tra le due, cioè
assolutamente.
Quindi
per me la Francia, ti ho detto, è una squadra talmente forte, considerando che gli mancavano 6 possibili titolari, sì. Diciamo 4 di questi sicuro sarebbero stati titolari, Kimpembe, Kanté, Magnan e Benzema, e non stiamo parlando di 4 proprio scappa di casa, certo. Ribadisco, uno di questi sarebbe il pallone in carica, però lasciamolo così, sì. E vabbè, comunque l'Inghilterra ha detto bene, gli ultimi anni ha fatto un buon percorso, però certo c'è quella macchiolina, anche l'anno scorso secondo me l'Europeo veramente lo vincevano, cioè con tutti i favori, ovviamente giocavano senza niente, giocavano in casa con tutto,
contro noi eravamo dei,
noi abbiamo goduto talmente tanto, forse guarda, più per tutto quello che ci hanno riservato. Io ricordo e ricorderò per sempre l'Inghilterra Sky Sport UK, che prima della finale il countdown era it's almost home, è quasi a casa, come se già l'avessero data per vinta. Infatti forse per me la goduria più grande è stata quella di batterli in casa loro, tanto sì, convinti, e quindi gli sta bene. Argentina che invece vince ai rigori con l'Olanda e fa una partita che poi vedremo similissima alla finale, 2-0, sì. All'ottantesimo chi entra a Leone? Il gigantone
Weghorst,
con tutto il bene, chi lo conosceva, doppietta, schema geniale all'ultimo minuto della partita.
Voglio dire una cosa sullo schema, non lo ha inventato lui,
no no no,
ha fatto con Forsberg, l'aveva già fatto
Weghorst, sì.
Alcuni che scrivono e dicono oh, grande paga, no ragazzi, informatevi perché quello schema già era stato fatto, non ha per dire niente,
non devo ne parte, lo tengo ragazzi, tranquilli. Olanda comunque male, al di là di due gol rocamboleschi, Olanda male, però anche contro questa Argentina.
Non è piaciuto il mondiale dell'Olanda, è uscito.
A me no,
però non poter dire, io sono uscito con la nazionale che ha vinto il mondiale.
Ma soprattutto ragazzi, Van Gaal tutti i mondiali che ha fatto, finale, semifinale, quarti, e tutte le volte che ha perso, a parte il 2014, ha perso contro la vincitrice. C'è da dirlo, e comunque il 2014 ha perso con l'Argentina, che ha perso al 114esimo con un gol di Mario Götze, che ci riprova 8 volte.
Mario, la pronuncia giusta, Mario
Götze.
Götze.
Okay. Però l'Argentina passa, però
sì,
diciamo Durma, proprio grandissimi telecronisti. Però l'Argentina passa per la partita. E altri due upset assoluti, Marocco che batte il Portugal, e qua Marocco che gol, allora io guarda, l'ho rivisto, ho pensato uscita clamorosamente sbagliata, Ruben Dias si va a vincere in testa, ragazzi, ma quel giocatore, tanto abbiamo osannato quando Ronaldo fece il gol di testa contro la Sampdoria, stacco a 2,54, costui, che non mi ricordo neanche il nome, pensate un po', stacca di testa 2,67 m, questo è andato in testa al 2066, infatti ha anticipato tutti. Gol clamoroso.
Portogallo però male, non ha creato.
Ha creato pochissimo, ha avuto due occasioni. Non c'era Ronaldo? È vero, però pure qua Ronaldo è entrato al 60esimo, non ha fatto nulla.
A proposito di Portogallo, quando parliamo di cittadini.
Portogallo o
Portugal? Parliamo del Portugal. Parliamo di cittadini adeguati, Fernando Santos, uno di questi, un altro che gli dai una Ferrari e praticamente ce va.
Veramente... va nei paesini di montagna, esatto. Sterrati.
Sì. Per il Portogallo, insomma, adesso vediamo quello che succederà, si parla per esempio Mourinho CT, vediamo, non so perché. Non è facile gestire tutti questi campioni, lo posso capire. Quindi magari serve uno che.
E soprattutto secondo me non è facile accompagnare Olmar Barco Ronaldo.
Sai quando purtroppo smetti e non. Cioè, no, perché smetti? Quando tu
hai questa
non accetti, non accetti la fine. Come Totti, per esempio. Totti è un esempio di questo. Totti.
Si poteva ritirare 3 anni fino a 4 anni.
Totti non
prima.
Accettava, lo capisco, perché poi dopo. Le persone sono tutte. Hanno. Sono tutte umane, grazie al caso. Però nel senso. Hanno. Hanno paura del dopo, come tutti. Che faccio dopo?
Lui l'ha detto nel suo discorso.
Appunto.
Concedetemi un po' di paura.
Poi
è un meme, però. Concedetemi un po' di paura. E lì proprio si sentiva che lui non ha detto che cosa faccio senza il calcio. Anche perché, con tutto rispetto per Pupone, diciamo che non è questa persona così altolocata.
Quando parli di tutti, devi stare attento.
No, però insomma, lo sai anche te che. Diciamo dopo calcio si può permettere
se non avessi avuto quei piedi probabilmente chissà
come che ha detto lui avrei fatto il benzinaro.
Francese, se ci stai a sentire, sto scherzando.
Francese, mamma, ottavo re di Roma, dai, un po' di Roma non uscito. Marocco che elimina il Portogallo, comunque Marocco che conferma
che ha concluso il mondiale con la miglior difesa, comunque se non sbaglio
Marocco sì, ha preso
3 gol, non ti ha preso,
ne ha presi 3 gol,
tre gol,
2 contro
la Francia
è un autogol.
Hai 2 con la Croazia, ma io quello è la terza.
Diciamo terzo quarto posto. Io non è una finale che non conto mai, perché per me è la finalina. Vabbè.
Sì,
comunque, anche in quella partita, però Hakimi si è un pochino esposto sull'arbitraggio. Poi ne parliamo. E forse il vero upset del mondiale in generale: Croazia contro Brazil 5-3 Croazia dopo i calci rigori. 1-1. Sono i tempi sbendati. 0-0 tutta la partita. 1-1 nei supplementari. Neymar segna al 104esimo e lì ho pensato è finita. E poi con una grandissima azione, un gol un po' sfortunato. E qua poi anche il caso di Marquinhos che deve al pallone, infatti manda un po' fuori giri.
Ha perso lui.
Ovviamente non è riduttivo e anche ingiusto dire così. Però deve al pallone infettare e poi sbagliare il rigore decisivo prendendo il palo. E ti posso dire, sta bene al Brasile che voleva, scusate la plastica da buttare, purtroppo sì, facciamo la differenziata forse. No, scherzo, ovviamente sì, Comune di Roma la facciamo.
Ciao.
Il Brasile gli sta bene perché è un Brasile che voleva umiliare la Croazia. Giochetti, giochini, gioconi, grandissimi, tutti bello, voleva vincere, bello questo Brasile, no? Col bel gioco, con quello che ti pare. Poi però alla fine si è trovata davanti una squadra solida, solidissima, che ha giocato comunque bene, ha trovato 1-1, forse alla una delle pochissime occasioni avute, poi rigore la lotteria e vince la Croazia, ancora grazie a un grande Livakovic. E qua una critica a Neymar, va bene che tutti i giocatori vogliono tenere il quinto rigore o per vincerla fondamentalmente o se proprio serve per salvare la squadra. Al momento, secondo me, invece, al quarto rigore di dover salvarla, io mi sarebbe preso la responsabilità di andarla a calciare. Secondo me. Dimmi te.
No, Brasile è l'esempio di una nazionale che secondo me negli ultimi anni è forse quella che ha deluso di più.
Infatti,
perché...
bravissimo, scusami, collega a questa cosa e finisco. Secondo me questa, per questa squadra del Brasile, è veramente clamorosa, ma lo sarà anche a oltranza perché ha dei giovani clamorosi. Secondo me potrebbe essere una delusione, forse la delusione della carriera di Neymar Junior.
Beh sì, probabilmente Neymar concluderà la sua carriera senza aver vinto un mondiale, non so, tra 4 anni forse ci sarà, non lo sappiamo.
Magari comunque a 30 anni, io... insomma, potrebbe starci The Last Dance tipo Messi e Ronaldo, però di sicuro con questa squadra, secondo me il Brasile, forse a livello di squadra era quella che più mi convinceva per la vittoria di questo mondiale, perché... con questa Argentina che abbiamo detto Messi e poco più, cioè non c'era tanta altra roba, Francia molto delimitata, secondo me questo era l'anno di papabile. Io lo vedo, non so perché, molto più scritto per il Brasile che, come diciamo molti, una finale Messi-Ronaldo. Però alla fine però torna quello che abbiamo detto prima, torna che per vincere il mondiale devi vincere 7 partite, devi giocare bene, se lo fai tanto di più, ma tu devi far gol. il Brasile in 120 minuti della Croazia gioca bene, crea occasioni, ma occasioni ve ne ha avute poche, infatti fa soltanto un gol. Croazia, pochissime occasioni, fa un gol, ai rigori alla lotteria, vince la Croazia perché ha un grandissimo portiere che ai rigori, come con il Giappone, ha dimostrato di essere decisivo.
Sì, non ho nient'altro da aggiungere, ho detto tutto te, quindi possiamo passare direttamente ai semifinali. L'unica cosa che dico in realtà è che in Brasile probabilmente è una nazionale, è la più grande delusione degli ultimi mondiali, perché tu esci ai quarti con il Belgio, ai quarti con la Croazia, insomma, poi questa è la dimostrazione nel calcio, come hai detto bene tu, sono 7 partite, la fortuna, devi essere bravo, fortunato, come una deviazione, un rigore che prendi il palo, ci sono talmente tanti variabili che incidono su una partita che tu puoi anche essere il più forte, però alla fine conta relativamente no, però... non lo so, è difficile da spiegare. C'è anche da dire che la Croazia negli ultimi due mondiali fa finale e semifinale, quindi
un terzo posto comunque. Cioè, gli ultimi due mondiali secondo e terzo posto.
Secondo e terzo,
cioè, esatto. Sta Croazia, appunto, ragazzi.
Quindi questo che vuol dire? Che forse si era anche un po' sottovalutata la Croazia, una squadra che ha fatto una partita, quando io dico tatticamente, perché la differenza la fa quello, tu vabbè pure Vinicius, Neymar, Messi, Ronaldo, tutti quelli che ti pare, ma se tatticamente non sei preparato fai fatica. La Croazia ha fatto una partita tatticamente, per me la partita dal punto di vista tattico migliore del mondiale l'ha fatta la Croazia.
Condivido assolutamente.
Ok,
perfetto, e allora siamo d'accordo, dici.
No, ti menavo.
Sì. Leo, andiamo avanti ai semifinali, dici un po' quali sono state.
Beh, Argentina-Croazia, a proposito, e Francia-Marocco.
Croazia è talmente perfetta che infatti perde 3-0 con l'Argentina, ovviamente. Beh, sto scherzando.
No, la Croazia
è ingeneroso, ingeneroso anche perché vorrei concentrarmi su un giocatore della Croazia, Gvardiol, 20 anni, che costui all'età mia, io paio il figlio, a livello di aspetto, vabbè, diciamo lui non parla come un ventenne. E che ragazzi ha fatto un mondiale clamoroso questo mondiale, invece in semifinale purtroppo la difesa della Croazia proprio non ci ha capito niente, difatti è stata stordita sotto i colpi della doppietta appunto di Alvarez, il gol di Messi, e Croazia niente di che, però comunque si conclude un percorso straordinario in cui gli ultimi due mondiali la Croazia secondo me ha preso tutto quello che poteva, l'ha fatto benissimo, meritandosela. E che dire, Leo?
Io che dire, a me la Croazia ha un po' deluso in realtà, perché dopo quello che sul Brasile mi aspettavo, ecco, la sconfitta ci può stare.
Però la partita
mi ha convinto tatticamente, esatto, a me la Croazia va, a me era il centrocampo più forte del mondiale, perché è una squadra che c'ha Brozovic, ragazzi, giocatore sottovalutato, uno che nella carriera non può essere scarso. Un po' mi ha deluso solo dal punto di vista tattico di preparazione della partita, quindi quello poi.
Però guarda, quello che ti dissi anch'io, ho detto però è pure vero che magari potevano essere stanchi dopo comunque due supplementari.
Sì, ma anche quello,
pure nervi comunque da arrivare sempre ai rigori, giocarsela, lottare per 120 minuti. Poi abbiamo detto, tutti quelli che abbiamo citato anche non sono proprio così freschi, nel senso. Quindi ci può stare davanti a una squadra che invece l'Argentina in semifinale praticamente è come una passeggiata, era soltanto lo step finale per arrivare allo step vero e proprio, ossia quello della finale.
Sì.
Francia Marocco invece finisce 2-0.
Beh, ottimo, questa è stata secondo me la
ingeneroso anche qua, secondo me.
Questa è stata la peggior partita della Francia fino a quel momento, perché poi la finale la Francia per me non l'ha giocata per bene.
80 minuti della Francia è inutile.
Esatto, quindi il Marocco bisogna dare insomma... credito al Marocco di aver fatto una grandissima partita, aver messo in difficoltà la Francia che fino a quel momento non ha avuto delle difficoltà clamorose nell'affrontare gli avversari, mentre questa volta, in questo caso sì, e poi magari il Marocco fino all'80esimo stavamo 1-0, il Marocco ha avuto delle occasioni, ma
poi per
esatto, quindi questo, però anche qui vincere l'ha vinto più la più forte la Francia, non giocando mai bene, arriva comunque in finale,
e comunque appunto ti fa capire che pensa voi tutti i titolari che avrebbe rullato chiunque.
Sì.
Però direi che Croazia e Marocco, cioè, infatti la cosa che mi è piaciuta tantissimo è stato proprio il rientro di Croazia e Marocco, anche come della Francia, insomma, tipo quella dell'Argentina, ragazzi, non avete vedere con la Buenos Aires, cose straordinarie.
Gente che cascava pure, sì. Saliva così con l'arampica.
Il rientro di Croazia e Marocco onorate veramente in maniera spettacolare, questa è una cosa che a me è piaciuta molto. Finale terzo quarto posto, appunto, finisce 2-1 per la Croazia. Io neanche l'ho vista, non c'è molto da dire.
Non saprei cosa dire.
Per me è una finale, forse per me, come nel mio sport, badminton, che arriva terzo e quarto, arriva tutte e due terze, perché secondo me quello è addirittura una finale in più. Serve secondo me giusto per esaltare una, forse un po' abbassare l'altra, anche se poi tutti si ricorderanno di questo mondiale, al di là di quello di Messi, come una grandissima cavalcata del Marocco, e tra l'altro è stata la prima squadra africana a fare una semifinale mondiale. E la Croazia, che ragazzi, tutti i due mondiali comunque secondo e terzo posto. Però passiamo alla finalissima, finita 7-5 nei regolamentari, no scherzo, finisce 2-2 nei regolamentari, 3-3 nell'extra time e ai rigori. Ancora una volta, e qua parliamo del più grande della storia, il Dibu Martinez ci mette la pezza. Lui lo disse prima finale: voglio aiutare Messi a vincere il mondiale.
Ce l'ha fatta.
Allora, per chi segue il basket capirà la citazione. Paragone: la stoppata di LeBron in gara 7 del 2016 su Iguodala uguale la parata, infatti molte pagine cestistiche
sì,
che
sì,
seguono hanno fatto uguale, che tu non sai cosa fare, uguale alla parata di Dibu Martinez su Kulumani al 120esimo, con tutta la panchina della Francia già in campo pronta per esultare. Però cosa ci ricorderemo di questa partita? Messi contro Mbappé,
sì.
2-0 Argentina, faccio una veloce cronaca perché se fosse persa, anche se mi sembra impossibile, però ci può stare, diciamo. E 2-0 Argentina in mezz'ora, il primo tempo dominato dall'Argentina. Poi Scolari sembra diventa Allegri, infatti sono iniziati a scompare i capelli.
Chi è Scolari? Scolari,
Scolari, sì, Scaloni. Scaloni, sì, Scolari,
Scolari era un certo di
Scaloni degli anni andati. Scaloni diventa Allegri, infatti stava diventando così. Boh, fate Maria Mahane, così inizia a parlare. Fa uscire Di Maria, che stava facendo una partita straordinaria. Fa entrare Acuña, che alcuni hanno definito il decino dell'Argentina, insomma.
No, il decino sa difendere.
Esatto. Acuña messo esterno alto, infatti, più che altro al 60esimo, per difendersi da subito. Mi è sembrata una cosa un po' così. Soprattutto perché non è l'indole della squadra dell'Argentina.
La Francia, se l'Argentina avesse continuato ad attaccare, ne faceva altri tre.
Sì, anche perché
la Francia ci stava.
Soprattutto perché Di Maria ha fatto una partitona, partitazzo, come si direbbe da quelle parti del Sud America. Poi, rigore per la Francia, cambia tutto. Mbappé segna, tipo l'azione dopo, Messi perde palla. Mbappé fa un gol al volo che io e Leone ci siamo visti insieme, abbiamo detto Madonna che gol, fa un gol al volo.
Un minuto la Francia
clamoroso e all'ultimo secondo quasi Rabiot tira e il Dibu Martinez para Romero in ginocchio a proteggere l'uscita e per poco non vince. Poi però ultima azione della partita in realtà, prima di quella, cioè dopo quella di Rabiot, tiro di Messi e da lì l'Argentina quasi si risveglia, come quando metti il caricatore, domina tutto il primo supplementare in cui trova il gol e all'inizio del secondo supplementare Messi trova il gol, alcuni dicono ha segnato anche di destro, sì, da lì segnavo anche io, su grande azione di Lautaro. E vorrei dire una cosa, Lautaro molti hanno detto che è entrato ha fatto schifo, io invece direi Lautaro è entrato ha cambiato l'Argentina, ha avuto tre occasioni a fine del primo tempo supplementare, quel gol arriva di Messi, ma perché Iuri fa un paratone, fa un paradone, perché se non la toccava ti bucava la porta, poi da lì Messi non può sbagliare. E poi ancora sul rigore della Francia, Kylian Mbappé segna al Dibu Martinez, stavolta spiazzando nella prima occasione, anche poi nei supplementari e vedremo la tocca, ma non basta. E poi all'ultimo secondo c'è il miracolo, che secondo me è quello che ha quasi posto e ha messo la parola fine al mondiale della Francia. Kulumani, che aveva anche tirato bene paratone, che appunto
lì Kulumani non deve fare una sorta di pallonetto,
sì, però da lì così. Però in realtà lì neanche sbaglia, tira fortissimo prendendo la porta, lì miracolo del Purti, si va ai rigori e lì ancora una volta segna prima Mbappé, che ha segnato tre rigori a Dibu Martinez. E parliamone, Mbappé 23 anni, già 12 gol a un mondiale, il record mi sembra sia 16 o 17 di Miro Klose, questo al prossimo mondiale già diventa il miglior marcatore della storia mondiali. Tripletta in finale, che era successo soltanto a un giocatore mi sembra nel 62 o 58, insomma si parla di tempi andati. Ragazzi, parliamo, secondo me al momento il giocatore al momento più forte del mondo, in questo momento è più forte del mondo, anche se poi secondo me vince il più grande della storia, che è Messi. Poi il rigore di Messi tirato così che segna, rischia un botto. Poi Dibu Martinez spara su Coman, Dybala col peggiore rigore della serie segna. Poi sbaglia Tchouaméni e poi da lì si va avanti. e alla fine Montiel, che aveva causato il rigore del terzo rigore, il secondo rigore per la Francia, che ha causato il 3-3, si redime anche con un bel rigore, 4-2 in serie di rigori, 7-5 il totale, e la festa argentina che finisce. Cosa ci rimarrà di questa finale? E poi ragazzi chiudiamo, adesso è uscita la sua, ovviamente che Messi è incoronato e abbiamo detto è ingeneroso anche farne i paragoni, però è anche giusto secondo me, quando abbiamo due giocatori nella stessa epoca così rivoluzionari come Cristiano Ronaldo e Messi, farlo. Secondo me Messi definitivamente supera Ronaldo, per me diventa il migliore della storia, per me. E però ragazzi, secondo me quello che ci deve rimanere veramente è Kylian Mbappé, che è una cosa straordinaria, una Francia che per 80 minuti non gioca. Mbappé ragazzi ha fatto schifo, il primo tiro della Francia arriva proprio con Pempe, come direbbe Compagnoli, al 70esimo, Pempe. E poi ragazzi si trasforma, poi ha avuto anche altre occasioni, mi ricordo a fine secondo tempo supplementare fa un'azione che si dribbla tutti e non si fermava, straordinario.
Sì,
straordinario. Quindi per me adesso un Pempe insomma ha dimostrato di diventare veramente clamoroso. Leo, dimmi la tua, sì, per finire questo mondiale brevemente e poi chiudiamo
brevemente
la puntata sul mondiale.
La differenza va sempre come entri in campo, grazie a questa, vabbè, non voglio dire cosa.
Garra.
L'Argentina ha voluto vincere.
È entrata per voler la Francia,
esattamente. Mi hanno impressionato i primi 60, soprattutto il primo tempo dell'Argentina è impressionante. Pazzesco. Il secondo gol è straordinario. La forza, la cosiddetta garra, come piace a tutti chiamarla. E la Francia, che secondo me aveva anche problemi legati, si parlava molto di questa influenza, quindi probabilmente sono anche arrivati un po' scarichi. E forse erano anche stanchi, perché la partita con il Marocco li ha, insomma, è stata una partita complessa rispetto a quella dell'Argentina con la Croazia. E che dire, tanti errori, ma le finali sono belle perché ci sono tanti errori, perché se ci fossero stati errori sarebbe finita probabilmente 0-0, magari 0-0 rigori. Invece ci becchiamo un bellissimo 3-3 con tantissimi errori da una parte e dall'altra, difese terrificanti, attaccanti straordinari, difesa contro attacco, sembra una partita di FIFA, meglio così per noi da spettatori neutrali, un po' meno per i francesi e per gli argentini, hanno goduto poi, ma hanno sofferto. Cosa da dire, è stato il mondiale di Leo Messi, è stato il mondiale di un popolo che rispetta i francesi, è più passionale, quindi hanno meritato pure per questo. Non che la Francia, non è che io non ho nulla contro i francesi, ma un po' sì, perché siamo italiani, ancora stanno a rosicà per il 2006.
Evitato, ce la Gioconda. E ti chiedo un'ultima domanda.
Vai.
Per te, poi dico la mia. Sì. Per te sarà la finale più bella della storia del calcio?
Dei mondiali sì.
Dei mondiali sì. Anche se secondo me sono stati in realtà i 60 minuti più belli,
sì.
I 50, diciamo dal 70esimo fino al 120esimo e passo sono stati.
Però sono state anche lì due occasioni. Cioè è stata una partita.
Il primo tempo clamoroso dell'Argentina, poi dal 70esimo la Francia. E poi veramente i tempi supplementari, ragazzi, è stato veramente un orgasmo.
Ma quell'occasione è da guardare. Ma è l'occasione che c'è un cross e Colomanino non la prende di testa?
Sì, perché il coltino cross tiro, sì.
Esatto, lì pure c'è pure succedere qualsiasi cosa.
Sempre Mbappé.
Veramente di FIFA, come dico, noi da spettatori neutrali preferiamo vedere partite così. Poi, probabilmente, se la Roma facesse una finale del genere, dopo 5 minuti mi ricoverano.
Io penso fosse l'Argentina, mi sarebbe preso un infarto prima di finire la partita sull'ultima azione di Colomanino.
E concludo dicendo l'ultima cosa, abbiamo finito, ganò la selezione.
Citazione al grande maestro Dani. Questo è il nostro commento sulla fase finale di questo mondiale.
Ci risentiamo per la Serie A.
Per la Serie A, quindi ci prenderemo una pausa. Leo, se vieni facciamo anche, direi, auguriamo buone feste, buon anno, buon Natale a tutti quanti.
Sì.
E direi questo, buon anno, ci risentiamo appunto nel prossimo anno con la nostra previsione, le nostre notizie, magari riaffrontiamo anche un tema per me un po' spigoloso della Juventus, del CDA.
Non ne volevi parlare.
Sinceramente no, ovviamente è giusto parlarne, soprattutto perché posso dire finalmente ricomincia la Serie A. Ci sono state qualche amichevole.
Il dopo Roma Bologna.
Sì, diciamo ci sono state qualche amichevole in cui la Roma ha fatto belle figure, soprattutto col Cadice. E lasciando questo spot finale a Leo, direi che abbiamo finito. Grazie ovviamente sempre a Radio Lago che ci state sentendo alle 6. E ovviamente rinnoviamo i nostri canali social, Instagram, soprattutto trattino basso non esperti di calcio, trattino basso, andateci a seguire su Spotify non esperti di calcio. E direi che allora dall'ultima puntata dell'anno,
sì,
da Francesco
e Leone
è tutto. Buongiorno o buonasera.